Buonasera. Come ho detto a qualcuno di voi, il discorso sulle parabole è un discorso molto complicato, più di quanto non sembri a leggerle. Il cosiddetto paradosso cristiano raggiunge in questo capitolo 13 uno dei suoi apici più inquietanti, dunque difficile e da intuire, tantomeno da credere. Questo capitolo 13, che viene definito il discorso parabolico, è il frutto di un complesso lavoro redazionale dell'evangelista, o quello che chiamiamo evangelista. Redazionale significa che non soltanto l'evangelista riferisce le parole di Gesù, ma ci lavora sopra. E il lavoro, in questo caso, è stato molto invasivo. Lo vedremo meglio lunedì prossimo, quando affronteremo la prima grande parabola del capitolo, che è il seminatore. Matteo, non dobbiamo dimenticare mai che scrive per la sua comunità. E la sua comunità ha delle caratteristiche particolari. La sua riflessione risente dunque profondamente della propria esperienza di fede e dell'esperienza di fede della sua comunità, la quale, siamo alla fine del primo secolo, vive in una situazione politica sociale assai mutata rispetto agli anni in cui Gesù camminava per le strade della Galilea. Ed ecco il primo insegnamento. La realizzazione del Vangelo tiene conto inevitabilmente del contesto in cui viviamo. Altro è leggere il Vangelo in un tempo di pace, ammesso che possa realizzarsi un tempo di pace. Altro è viverlo in un tempo di guerra o all'indomani di una catastrofe naturale come quella che si è abbattuta recentemente sulla Turchia, sulla Siria. Come pure, altro è vivere il Vangelo di Cristo dentro un campo di concentramento. Forse non è possibile per noi immaginare come intendevano le parole di Gesù i deportati ad Auschwitz o la gente che si raccoglieva nei seminterrati per sfuggire ai bombardamenti, o i poveri di Calcutta, pure gli abitanti di una nazione africana falcidiata da decenni di carestia e di siccità, come vivono il Vangelo, come lo percepiscono il Vangelo. Ma prima di immaginare, se non altro, come si percepisce il Vangelo in quei luoghi e in quelle situazioni, proviamo ad immaginare come si percepisce la vita stessa, prima che la vita cristiana, in quelle zone. Noi credo che non saremmo in grado, e noi occidentali siamo anche tentati di dire, quelli sì che sono degli eroi nel vivere il Vangelo, nel credere ancora nella vita, nel valore della vita, laddove questo valore è assai scaduto, per non dire quasi nullo. Tuttavia, noi conosciamo che cosa significhi credere nel Vangelo e nel valore della vita in un contesto come il nostro, dove il bombardamento mediatico è forse più forte che in altre epoche. Mai è stato così forte il bombardamento mediatico, mai è stata così forte la carestia e la siccità dei valori nella nostra civiltà occidentale. Lo sterminio della fede da parte delle ideologie materialiste o di marca fascista, l'isolamento della fede in mezzo a una quasi totale indifferenza. È stato scritto che il secolo del Novecento è il secolo dell'orto degli ulivi, del Getsemani, forse a motivo dei due conflitti mondiali, speriamo che non ce ne sia un terzo. Io credo che ogni secolo, ogni luogo, ognuno di noi vive nel suo tempo come prostrato nell'orto degli ulivi in preda alla paura e all'abbandono. Gesù lo ha vissuto. La comunità di Matteo, 50 anni dopo Gesù, l'ha vissuta. E noi lo viviamo a modo nostro, come singoli e come comunità. Sempre più spesso si sente l'espressione la desertificazione della fede, la desertificazione della Chiesa. E questa similitudine del deserto, così cara al tempo di Quaresima, è una similitudine che forse va ben oltre i tempi forti della nostra liturgia e ci accompagna quasi sempre la vita. Paradossalmente fu proprio questa esperienza di fallimento, di deserto, di solitudine, di abbandono, questo mistero di vita e di morte, di luce e di buio, mistero dove Dio parla da un roveto che brucia senza consumarsi e ci proibisce di avvicinarci. In questo mistero di vita e di morte Gesù concepisce le parabole, nella speranza di farci sentire la sua vicinanza proprio nei nostri fallimenti, all'interno dei nostri fallimenti, quasi a dirci coraggio. Conosco le tue sofferenze perché le ho vissute, ma le ho superate. Se credi, anche per te verrà la domenica di Pasqua. Il senso profondo dell'incarnazione è la risposta ultima e definitiva di Dio alle nostre sofferenze. Il Catechismo ci ha insegnato, a noi perlomeno che siamo già tutelati dalla soprintendenza dei beni artistici, abbiamo studiato sul Catechismo di Pio X, tutti forse, ma la maggior parte sì, il Catechismo di Pio X almeno ci insegnava che come Dio Gesù non poteva né patire né morire, come uomo sì, ma come Dio no. Io credo che sarà necessario correggere in parte questa affermazione. Dio non ha conosciuto la sofferenza e la morte fino a quando non ha mandato suo figlio ad incarnarsi, perché da quel momento, come già dicevo la settimana scorsa durante gli esercizi spirituali, la sofferenza è anche in Dio e soprattutto con l'ascensione il figlio risorto, il Cristo, conduce all'interno della Trinità la nostra natura umana che prima non c'era. Anche la Trinità è profondamente cambiata all'indomani della risurrezione e dell'ascensione di Cristo. I segni della passione di Cristo non si rimarginano perché sono i segni delle nostre passioni, sono i segni della passione della Chiesa, i segni della passione del mondo intero. Noi ormai lo sappiamo, perché l'ho già detto più volte, che due testi fondamentali per la fede cristiana, la lettera agli Ebrei e la lettera ai Filippesi di San Paolo, sottolineano a più riprese, soprattutto la lettera agli Ebrei, la valenza perfezionante della sofferenza che Gesù ha patito diventando perfetto proprio in forza delle sofferenze che ha patite e che noi come Lui, ecco, patendo queste sofferenze diventiamo migliori, diventiamo perfetti proprio attraverso le sofferenze. Detto questo, la vicenda di Gesù, che noi siamo istintivamente portati ad enfatizzare perché Gesù è il centro della nostra fede e la sua vicenda è talmente importante da segnare la storia in un prima di Cristo, dopo Cristo. Tuttavia, questi 3 anni più o meno di predicazione di Gesù, la sua vicenda pubblica, è passata nell'universo della storia come una meteora e, senza esagerare nella dissacrazione, la sua predicazione fu assai deludente per coloro che ascoltavano, i quali non riuscivano a cogliere ciò che le loro aspettative ritenevano essere il Messia, per colui che avrebbe finalmente dato una svolta alla storia, abbassato i prepotenti e segnato la vittoria, il riscatto dei deboli e degli umili, cosa che invece non accadde perché Gesù non prese posizione in questo senso, in senso politico, voglio dire. Per cui il ministero di Gesù, soprattutto la sua predicazione, fu sostanzialmente insignificante per il suo tempo. In forza dell'umiliazione sulla croce di Gesù, egli si guadagnò, come dice San Paolo scrivendo ai cristiani di Filippi, quel nome che è al di sopra di ogni altro nome. Questo paradosso di un trionfo che trova la sua più eloquente manifestazione nella morte tragica di Gesù in croce. Ed è proprio è tanto vero quanto il fatto che quel centurione, appunto, che non possedeva le scritture perché non era giudeo ma era pagano, vedendolo morire a quel modo, disse, questo era Dio. Forse non ci basterà la vita per comprendere questo paradosso di quanto possa essere glorioso un fatto tragico come questo. Quel giorno Gesù uscì di casa e si sedette in riva al mare. Si cominciò a raccogliere attorno a lui tanta folla che dovette salire su una barca e là porsi a sedere, mentre tutta la folla rimaneva sulla spiaggia. Egli parlò loro di molte cose in parabole e disse: «Ecco, il seminatore uscì a seminare, e mentre seminava, una parte del seme cadde sulla strada e vennero gli uccelli e la divorarono. L'altra parte cadde in luogo sassoso, dove non c'era molta terra. Subito germogliò perché il terreno non era profondo, ma spuntato il sole restò bruciata e non avendo radici si seccò. Un'altra parte cadde sulle spine e le spine crebbero e la soffocarono. Un'altra parte cadde sulla terra buona e diede frutto dove il 100, dove il 60, dove il 30. Chi ha orecchi intenda». Gli si avvicinarono allora i discepoli e gli dissero: «Perché parli loro in parabole?» Egli rispose: «Perché a voi è dato di conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato. Così a chi ha sarà dato e sarà nell'abbondanza, e a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. Per questo parlo loro in parabole, perché pur vedendo non vedono, e pur udendo non odono e non comprendono. E così si adempie per loro la profezia di Isaia che dice: voi vedrete ma non comprenderete, guarderete ma non vedrete, perché il cuore di questo popolo si è indurito, sono diventati duri di orecchi, hanno chiuso gli occhi per non vedere con gli occhi e non sentire con gli orecchi e non intendere con il cuore e convertirsi, e io li risani. Ma beati i vostri occhi perché vedono, e i vostri orecchi perché sentono. In verità vi dico, molti profeti e giusti hanno desiderato vedere ciò che voi vedete e non lo videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate e non lo udirono. Voi dunque intendete la parabola del seminatore. Tutte le volte che uno ascolta la parola del regno e non la comprende, viene il maligno e ruba ciò che è stato seminato nel suo cuore. Questo è il seme seminato lungo la strada. Quello che è stato seminato sul terreno sassoso è l'uomo che ascolta la parola e subito l'accoglie con gioia, ma non ha radice in sé ed è incostante, sicché appena giunge una tribolazione o una persecuzione a causa della parola, egli ne resta scandalizzato. Quello seminato tra le spine è colui che ascolta la parola, ma le preoccupazioni del mondo, l'inganno della ricchezza, soffocano la parola ed essa non dà frutto. Quello seminato nella terra buona è colui che ascolta la parola e la comprende. Questi dà frutto e produce ora il 100, ora il 60, ora il 30. Un'altra parabola espose loro così: il regno dei cieli si può paragonare ad un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo. Ma mentre tutti dormivano, venne un suo nemico, seminò zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: «Padrone, non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene dunque la zizzania?» Egli rispose loro: «Un nemico ha fatto questo». Ed i servi gli dissero: «Vuoi dunque che andiamo a raccoglierla?» «No», rispose, «perché non succeda che cogliendo la zizzania, con essa sradichiate anche il grano. Lasciate che l'una e l'altro crescano insieme fino alla mietitura, e al momento della mietitura dirò ai mietitori: cogliete prima la zizzania, legatela in fastelli per bruciarla. Il grano, invece, riponetelo nel mio granaio». Un'altra parabola espose loro: «Il regno dei cieli si può paragonare ad un granellino di senapa che un uomo prende e semina nel suo campo. Esso è il più piccolo di tutti i semi, ma, una volta cresciuto, è più grande degli altri legumi e diventa un albero, tanto che vengono gli uccelli dal cielo e si annidano fra i suoi rami». Un'altra parabola disse loro: «Il regno dei cieli si può paragonare al lievito che una donna ha preso ed impastato con 3 misure di farina, perché tutta si fermenti». Tutte queste cose Gesù disse alla folla in parabole e non parlava ad essa se non in parabole, perché si adempisse ciò che era stato detto dal profeta: aprirò la mia bocca in parabole, proclamerò cose nascoste fin dalla fondazione del mondo. Poi Gesù lasciò la folla ed entrò in casa. I suoi discepoli gli si accostarono per dirgli: spiegaci la parabola della zizzania nel campo. Egli rispose: colui che semina il buon seme è il figlio dell'uomo. Il campo è il mondo, il seme buono sono i figli del regno, la zizzania sono i figli del maligno. Il nemico che l'ha seminata è il diavolo. La mietitura rappresenta la fine del mondo e i mietitori sono gli angeli. Come dunque si raccoglie la zizzania e si brucia nel fuoco, così avverrà alla fine del mondo. Il figlio dell'uomo manderà i suoi angeli, i quali raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti gli operatori di iniquità e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Allora i giusti splenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Chi ha orecchi, intenda. Il regno dei cieli è simile ad un tesoro nascosto in un campo. Un uomo lo trova, lo nasconde di nuovo, poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Il regno dei cieli è simile ad un mercante che va in cerca di perle preziose. Trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. Il regno dei cieli è simile anche ad una rete gettata nel mare che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva e poi, sedutisi, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà alla fine del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Avete capito tutte queste parole? E risposero: sì. Ed egli disse loro: per questo ogni scriba divenuto discepolo del regno dei cieli è simile ad un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche. Mentre il secondo evangelista Marco ambienta il suo discorso delle parabole sulla riva del mare, Matteo evidenzia che Gesù passa dalla casa al lago. Questo non è soltanto un particolare dettaglio, ma è molto importante perché esprime il passaggio, l'evoluzione della rivelazione da rivelazione privata, fatta a pochi, per pochi, a una rivelazione pubblica, fatta alla folla, cioè fatta a tutti. Secondo l'intendimento dei sinottici, Matteo, Marco e Luca, i destinatari delle parabole sono le folle. In particolare, Marco precisa che Gesù accondiscende ad usare questo genere letterario delle parabole per rendere comprensibili i suoi insegnamenti a gente semplice, parole semplici. Al tempo stesso, noi non possiamo trascurare il fatto che, almeno per alcune delle parabole, la semplicità del linguaggio è soltanto apparente. In separata sede, Gesù ne spiega il senso ai dodici. Egli dichiara apertamente che gli apostoli sono dei privilegiati, perché a loro è dato di conoscere i segreti del regno dei cieli, che viene negato invece a quelli che sono di fuori. Ecco, il tema che intercetta in modo trasversale tutto il discorso delle parabole è il tema dell'incredulità. Questo è il grande nodo del capitolo 13. Forse l'incredulità deriva dalla non comprensione, dalla incapacità di capire gli insegnamenti di Gesù. E istintivamente ciò che non si capisce è molto difficile da credere. Anzi, abitualmente ciò che non si capisce non si crede. Alla nostra mente ripugna il fatto di dover credere una cosa quando non si capisce. San Paolo ne coglie tutto il disvalore di questa incredulità e, scrivendo ai cristiani di Roma, San Paolo dice: «Dico la verità in Cristo, non mentisco sulla testimonianza della mia coscienza nello Spirito Santo. Provo un dolore grande e una sofferenza continua nel mio cuore. Vorrei essere io stesso maledetto da Cristo a favore dei miei fratelli, miei connazionali secondo la carne, i quali sono israeliti, possiedono l'adozione a figli, la gloria, le alleanze, la legislazione, il culto, le promesse, i patriarchi, e dai quali proviene Cristo secondo la carne, Lui che è sopra ogni cosa, Dio benedetto nei secoli. Amen. Al tempo di Paolo, e scrive anche lui circa 50 anni dopo le vicende di Gesù, ai tempi di Paolo si riproduce lo stesso fenomeno di incredulità, di infedeltà che aveva caratterizzato la risposta del popolo giudaico alla missione del Signore. E San Paolo rinviene, ma Gesù anche l'aveva intuito, San Paolo rinviene nel disegno di Dio la radice di questa incomprensione. Cioè l'incomprensione, secondo Dio, non è disorganica al sistema, è all'interno del sistema, è organica al sistema. È disfunzionale, ma non è disorganica, non è qualcosa di estraneo che aggredisce il sistema, cioè il progetto celeste di salvezza, è qualcosa che c'è già dentro il progetto di salvezza di Dio. E questo è difficile per noi da capire. Nessuna meraviglia dunque se i giudei hanno rifiutato Cristo 50 anni prima e se ora rifiutano Paolo, rispondendogli con un no secco alla sua predicazione. Del resto tutti i profeti, i veri profeti, hanno conosciuto l'incomprensione e il rifiuto. Ma questo non ha tolto nulla alla verità del profeta. Il profeta Isaia, che è uno dei più grandi, forse è il più grande dei profeti vissuti in antichità, ecco, lui che visse questo scacco dell'incredulità della gente, dell'incomprensione, del disprezzo, dell'ostilità, non per questo lui cessa di essere un vero profeta mandato da Dio. Allo stesso modo, dunque, l'insuccesso di Gesù, l'insuccesso della Chiesa non possono mettere in dubbio la verità di Gesù come Messia. È un po' come se noi dicessimo che la verità della risurrezione dipende dal fatto che ci si crede oppure no. Nel senso che se tu ci credi, la risurrezione è vera. Se non ci credi, la risurrezione non è vera. Questo noi non possiamo affermarlo e non vi crediamo, perché sulla verità della risurrezione non si discute. Se tu ci credi, la verità della risurrezione ti salverà, sarà efficace per la tua salvezza. Se non ci credi, non sarà efficace per la tua salvezza. Dio non esclude nessuno a priori, lo recitiamo tutte le volte che celebriamo la messa, ricordando le parole di Gesù nell'ultima cena: mandatene tutti, questo è il mio sangue versato per tutti, questo è il mio corpo spezzato per voi e per tutti. Questo è l'intendimento di Dio, sta alla nostra libertà crederci oppure no. Le parabole usate da Gesù come strumento per rendere più facile la comprensione del suo messaggio vengono interpretate dalla Chiesa nascente, cioè 50 anni dopo, come una parola che al contrario, invece di chiarire, acceca. Una parola, quella delle parabole, che provoca l'ostinazione degli ascoltatori. La vicenda storica, l'insuccesso storico della predicazione del Maestro, prova che la rivelazione avviene nell'oscurità. Per questo il Vangelo è stato definito molte volte come il libro delle epifanie segrete. E questo è un ossimoro, perché una epifania, cioè manifestazione che è segreta, come si può vedere, come si può intuire, come si può accogliere un'epifania che è segreta? La sua parola, la parola di Gesù, diventa paradossalmente uno strumento che affonda Israele nell'ostinazione e nell'incredulità. Difatti lui lo dice, l'abbiamo sentito citando Isaia capitolo 6, perché sentano ma non ascoltino, vedano ma non comprendano, perché non si convertano e io li possa sanare. Da questo si intuisce che questa non comprensione, questa volontaria incomprensione o ostinazione o indurimento del cuore, come dice Matteo, Gesù non riuscì ad operare miracoli perché avevano il cuore indurito. Ecco, questo fa parte del disegno del Padre. Il motivo per il quale la conoscenza dei segreti del regno è stata data ai discepoli e negata alla gente consiste proprio nel fatto che i discepoli, a differenza della gente, rimasero, almeno all'inizio, in atteggiamento di disponibilità e di apertura. Dico almeno all'inizio perché sappiamo che quel venerdì nell'Orto degli Ulivi anche loro lo abbandonarono. Perché la verità che vedevano davanti, un'altra manifestazione, un'altra trasfigurazione di Gesù, ma non più glorioso, bensì nell'abisso della sua fragilità, ecco, questa era una verità dura, era una manifestazione di Dio dura da accettare, doveva fare i conti con la loro paura e dunque loro preferirono andarsene. In particolare Matteo rimane turbato dall'incredulità dei giudei in un tempo, a fine primo secolo, in cui si stava consumando definitivamente la rottura tra la Chiesa nascente e il movimento farisaico, fariseo, dei rabbini, che erano i maestri della legge. Ai membri della sua comunità, l'Evangelista dichiara che se vogliono essere beati, privilegiati come gli apostoli, devono imitarne la disponibilità e l'apertura, altrimenti non faranno che riproporre la realtà della folla che ascoltava Gesù e si condanneranno con le loro mani. A questa pagina di Vangelo, che ormai lo abbiamo capito, è così pesantemente segnata dal lavoro redazionale di Pietro, cioè da ciò che, lunedì prossimo lo vedremo per la parabola del seminatore e lunedì dopo per quella della zizzania, ciò che verosimilmente Matteo aggiunge ed è la spiegazione della parabola, che lui mette in bocca a Gesù, ma che verosimilmente Gesù non ha detto, l'aggiunge Matteo per spiegarla ai suoi che ascoltavano della sua comunità cristiana. In un lavoro di redazione così pesante, che cosa possiamo riconoscere ancora di ciò che disse veramente Gesù, le ipsissima verba Christi, le parole che Gesù ha pronunciato proprio così? Beh, intanto gli esperti sostengono con una certa sicurezza che le parabole nude e crude, come le ha raccontate lui. Poi ci sono degli altri versetti nel capitolo 13 che vengono fatti risalire a Gesù, che sono rispettivamente il versetto 11 e 12, a voi è dato di conoscere i misteri del regno, loro invece non è dato. E i versetti 16 e 17, beati i vostri occhi perché vedono, i vostri orecchi perché odono, eccetera, come abbiamo letto. Però questi versetti, pur attribuiti all'insegnamento di Gesù, devono fare i conti, Gesù deve fare i conti, con dei movimenti di pensiero, con delle linee di pensiero che si stavano esprimendo negli anni in cui visse Gesù, che sorgono due secoli prima di Gesù, un movimento di pensiero che si chiama apocalittica. L'apocalittica è una corrente di pensiero che produsse degli scritti, tra cui il libro di Daniele. Se voi lo andate a leggere, il libro di Daniele risale più o meno al 200 avanti Cristo. Questo movimento, questo movimento di cultura e di religione sosteneva che la rivelazione sarebbe stata fatta a pochi. Questa corrente che chiamiamo apocalittica è una corrente di pensiero che si sviluppò anche a Qumran. Voi sapete che cos'è Qumran, vero? E quale importanza ha nella storia della rivelazione e dell'esegesi biblica Qumran. Qumran era una piccola zona della Giordania, sulle rive del Mar Morto, nel deserto di Giudea, dove viveva una comunità di monaci antelitteram, in cui si ritrovarono fortuitamente in una grotta delle anfore che contenevano alcuni rotoli dell'Antico Testamento, soprattutto rotoli del profeta Isaia. Evidentemente erano state nascoste in queste anfore in una caverna sigillata per proteggerle da quella tragica guerra di sterminio promossa dall'esercito di Vespasiano, che ridusse in cenere il Tempio, Gerusalemme, e provocò l'ultima e definitiva diaspora degli ebrei in tutto il bacino mediterraneo. Bene, per proteggere dall'invasione di questo esercito così feroce contro i giudei, ecco che questi rotoli vennero nascosti. Fortuitamente sembra che un pastore, un ragazzino, li abbia ritrovati. Ebbene, in questa comunità, presso Qumran, ecco, anche loro erano convinti che la rivelazione era stata fatta o sarebbe stata fatta a pochi, tra cui loro stessi. Gesù vive in questo contesto culturale e di fede, e per mezzo della sua missione la rivelazione è stata data ai discepoli, ai piccoli, la rivelazione del regno di Dio. Ed è per questo motivo che egli ringrazia il Padre e dichiara i discepoli beneficiari della rivelazione divina beati. Ed anche il versetto 12: a chi ha sarà dato e sarà in abbondanza, a chi non ha sarà tolto anche quello che crede di avere, nasce in un contesto di questo genere. Gesù ha fatto l'esperienza dell'insuccesso. Con tutta probabilità, quanto profeta, Gesù capisce che questo insuccesso rientra nel progetto che il Padre ha su di lui e sull'Israele di Dio. La comunità cristiana della fine del primo secolo costruisce, per mano degli evangelisti, cioè dei pastori delle rispettive comunità, una teologia elaborata sull'accecamento e sull'ostinazione del popolo di Israele. Dunque possiamo riconoscere che il Nazareno sia all'origine di questa riflessione teologica, iniziata dalla Chiesa nascente e messa poi per iscritto dagli evangelisti. Ultimi minuti, parliamo un istante della struttura del capitolo 13, di cui vedremo in particolare lunedì prossimo e tra due le due grandi parabole. Capitolo 13 ha una struttura molto chiara, è divisa in due sezioni, tutte e due tripartite. La prima parte è il racconto della parabola, la seconda è rappresentata da una spiegazione del perché Gesù parla in parabole, la terza la spiegazione della parabola. È così per la parabola del seminatore, dai versetti 3 a 23, ed è così per la parabola della zizzania, dai versetti 24 al versetto 50. Il discorso si conclude con una amara constatazione da parte di Gesù, che il profeta incontra ed incontrerà sempre il disprezzo nella sua patria. Ed è proprio il rifiuto da parte dei suoi che non consente, lo ripeto, al Figlio di Dio di operare miracoli, perché avevano il cuore indurito. A modo di introduzione, la parabola del seminatore ci insegna che il regno non cresce senza resistenze. Le due parabole del granello di senapa e del lievito ci rassicurano che il regno vincerà queste resistenze. Il racconto del grano e della zizzania ci invita a vincere la tentazione della fretta. La metodologia del tutto subito non fa parte della pedagogia di Dio. I suoi tempi non sono i nostri. Poi c'è la novella del tesoro nascosto, rinvenuto fortuitamente in un campo, e della perla preziosa. E queste due piccole parabole costituiscono un rimprovero rivolto ai farisei che rimangono così ostinati nei loro meschini schemi religiosi, che non prevedono e dunque non accettano, non integrano il fattore novità. Dobbiamo farci un esame di coscienza se siamo capaci noi ad integrare nella nostra vita il fattore novità, dove tutto ciò che è nuovo ci destabilizza e tendenzialmente non lo accettiamo volentieri, quando addirittura non lo rifiutiamo. Del resto Gesù lo dirà: usando la terminologia della pezza di stoffa nuova cucita in un vestito vecchio che non ci resta, si strappa, e del vino nuovo negli odri vecchi che non lo contengono perché si rompono. Sembra quasi che anche questo faccia parte della verità rivelata. Il fatto che le persone di una certa età non sono in grado di accogliere una novità e non la capiscono, questo noi per esempio lo vediamo quando le giovani generazioni, noi non le capiamo più, dice ma che musica ascoltano, ma come vivono, ma che gusti hanno. E allora l'istintivo è il rifiuto, questi sono dei degenerati, questa è una gioventù bruciata, hanno fatto anche un film negli anni 50. Ecco, questa è una realtà che purtroppo sperimentiamo da una certa età in poi, dove non capiamo più e istintivamente rifiutiamo. E poi c'è infine la sentenza sulla rete gettata che raccoglie tutti i pesci che poi saranno selezionati dai pescatori e riprende il tema del giudizio finale, così come la stessa parabola della zizzania e del buon grano annunciano. Alla fine ci sarà la separazione, ma adesso